Riprendiamo la nostra riflessione, il nostro corso con questa terza lezione e ricorderete che la scorsa volta abbiamo cercato di riflettere su, nella parte finale, su questi due grandi temi che chiunque usa la Bibbia deve presentare come in una sintesi, e oggi la vedremo ancora meglio. Cristo è il mediatore e la pienezza di tutta l'intera rivelazione. Abbiamo riflettuto da un lato sull'importanza del termine mediatore proprio in una cultura come quella moderna che privilegia l'immediato, il non mediato, che vorrebbe trovare Dio al di fuori della scrittura, al di fuori di Cristo, al di fuori della Chiesa, e abbiamo riflettuto su come la scrittura, tutta la storia della salvezza, la Dei Verbum, ci manifesti che proprio dove il rapporto con Dio è immediato è a priori falso. Cioè dove l'uomo non ha la mediazione di Cristo si fa Dio a sua immagine. La grande affermazione che viene dalla Dei Verbum è che anzi è solo la mediazione di Cristo che permette a noi di avere la garanzia che questo Dio non è a nostra immagine ma è il vero Dio, è Lui che viene a noi e non siamo noi ad inventarlo a partire dalle nostre idee. Ma questo termine mediatore che caratterizza tutte le religioni che affermano una rivelazione storica di Dio, quindi l'impossibilità di accedere a Dio senza una rivelazione storica, si completa con la seconda parte, che è ancora più importante, che è l'affermazione che Cristo è la pienezza, che in Cristo ci viene rivelato interamente il volto di Dio, che è il nucleo della rivelazione biblica, cioè tutta la rivelazione biblica giunge a questa grande affermazione. In Cristo totalmente Dio viene a noi, quindi Cristo non è solo in mezzo fra noi e Dio, ma è anche Dio stesso che viene. Dicevamo che Cristo è il donatore, ma è anche il dono stesso. Ci possono aiutare due versetti biblici che potrebbero essere letti all'inizio proprio di un itinerario di riflessione biblica con i ragazzi delle medie, con gli studenti del liceo, per provocare e far capire dove vuole arrivare, dov'è il cuore della riflessione biblica. Pensate a Colossesi 2:9, versetto di una importanza enorme, dove l'autore della lettera afferma testualmente: è in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. La De Verbum, chiaramente dicendo che Cristo è la pienezza, fa riferimento a questo testo biblico senza citarlo direttamente. Questo testo potrebbe essere preso a sintesi di tutto il Nuovo Testamento. Notate, di nuovo, come noi stiamo andando per sintesi e non per analisi, cioè stiamo cercando di mostrare che per presentare la Bibbia nella storia della catechesi si può partire dal centro e non dalla storia, partire da un punto, da un nucleo, da un cuore pulsante. San Paolo appunto arriva a dire: è in Cristo che abita corporalmente, notate la forza di questo termine, cioè proprio nel suo corpo abita tutta la pienezza della divinità. Notate l'insistenza, tutta la pienezza. Cioè non è che in Cristo me ne manca un pezzo che si potrebbe trovare da un'altra parte, ma tutta la pienezza di Dio è dentro la incarnazione. Quindi chi vede Cristo, chi incontra Cristo, chi è amato da Cristo, chi ama Cristo, ha Dio. Tutto è presente lì, no? Che per questo Dio, torniamo alla prima frase di De Verbum, piacque a Dio rivelare se stesso. Cioè veramente nella persona di Cristo è avvenuta tutta la piena rivelazione. Non è avvenuto un pezzetto di rivelazione, un frammento, una parola, un gesto, ma è totale. Questo dono, e per questo nasce la fede. La fede è dire sì, in Gesù tutta la pienezza di Dio mi è venuto incontro. Mi fosse venuto un pezzo di Dio, un frammento, un abbraccio, un gesto, un sorriso, un comandamento, io non avrei ancora la fede cristiana, cristologica. La De Verbum, che presenta la rivelazione in maniera personale, personalistica, ci dice: la fede è credere che tutta la pienezza di Dio è venuta a noi incontro. Un secondo versetto che ci può aiutare a illuminare questo testo straordinario della De Verbum lo possiamo prendere dalla seconda lettera di Giovanni, al versetto 9.
2 Giovanni 9.
Un versetto che amava moltissimo un grandissimo esegeta della generazione precedente, scomparso recentemente, si chiama Padre Ignazio della Potterie, uno dei grandi studiosi del biblico, studioso del Vangelo di Giovanni. Come sapete la lettera di Giovanni è un solo capitolo, quindi non si dice 1,9 ma si dice direttamente versetto 9 perché sono solamente alcuni versetti. Allora dice questo testo, è uno dei testi in cui si parla dell'anticristo. Come sapete si può vedere, vedremo che proprio qui si arriva, cioè proprio perché Cristo è la pienezza della divinità, il vero nemico di Dio è l'anticristo, è quello che nega che in Cristo sia presente la pienezza della divinità, cioè vuole nascondere che Cristo è questo, no? Dice così nella seconda lettera di Giovanni, cominciamo dal versetto 7, poiché molti sono i seduttori che sono apparsi nel mondo, i quali non riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e l'anticristo. L'anticristo è colui che non riconosce che Gesù è il Cristo venuto nella carne, è la pienezza di Dio che è venuto a noi. È sempre interessante, soprattutto con le superiori, con i bambini può darsi che questo tema sia bene ometterlo per il momento, ma si può anche dire, sapete che la parola anticristo è una parola di conio giovanneo, nell'ebraismo noi non abbiamo la parola anticristo, la parola anticristo è stata inventata dal corpus giovanneo, dall'evangelista Giovanni, proprio per dire che il grande nemico è colui che ce l'ha con Cristo, che vuole eliminare Cristo. E la seconda lettera di Giovanni è uno dei testi capitali per capire chi è l'anticristo. L'anticristo vuole l'eliminazione di Gesù dal mondo. Sapete, i nostri ragazzi, per esempio quelli che amano il rock satanico, amano il 666, non si rendono conto che usare la parola anticristo vuol dire già essere nella teologia, vuol dire già essere dentro il mondo della cristologia, cioè l'anticristo non è l'AIDS, la guerra, la fame, ma è volere l'eliminazione di Cristo, essere assolutamente anticristiani. Riconoscere che il cristianesimo è interessantissimo, tant'è vero che lo devi combattere, cioè tutta la vita è combattere il cristianesimo che è la pienezza della rivelazione di Dio. E il testo poi continua, chi va oltre e non si attiene alla dottrina del Cristo non possiede Dio. Padre della Potteria era colpito da questa espressione, chi va oltre. Che cosa vuol dire? Che quando Cristo è la pienezza, ci sono due modi di demolire il fatto che Cristo sia la pienezza. Primo modo, negarlo. Cristo non è la pienezza, quindi un attacco frontale. L'altro modo è dire, Cristo è pieno, è bello, è grande, ma c'è un oltre, cioè c'è un di più. Cristo è molto interessante, ma c'è anche qualcos'altro. Quando io avrò questo altro, avrò trovato Dio. Invece la seconda lettera di Giovanni dice, chi va oltre e non si attiene alla dottrina di Cristo, chi pensa che ci sia di più di Cristo, ha già perso Dio. Cioè, è il tentativo di superarlo, di pensare che la pienezza quindi è più avanti. Pensate per esempio alle forme New Age, molto presenti, in cui vivono molti dei nostri ragazzi, no? Qui si potrebbe inserire in senso lato, fargli riflettere. Cosa dice la New Age? Non è che dice che il Vangelo non è interessante, non è vero. Dice che è insufficiente. Certo, il Vangelo è interessante, Gesù era molto buono, era molto bello, però certo, se io leggo Paolo Coelho, se io leggo gli angeli di quella, se io vedo le forze positive, se io ho il Ka, se io apro i buchi dove passa l'energia, se io vado a Machu Picchu a stendermi sull'altare, cioè c'è, Cristo è interessante, però c'è un di più. È veramente spirituale chi ha il di più. Quindi per essere spirituali bisogna avere Cristo più altre cose, bisogna avere Cristo più un po' di buddismo, un po' di induismo, un po' di meditazione zen, un po' di meditazione yoga, un po'... Cioè, no, dice l'autore della seconda lettera di Giovanni, chi pensa che ci sia un'ulteriorità rispetto a Cristo ha perso Cristo e Dio. Non c'è un'ulteriorità, tutto ciò che è oltre Cristo è meno di Cristo, vale molto di meno. Perché solo in Cristo c'è la pienezza della divinità. Allora, la Dei Verbum ci aiuta a porre in una maniera totale, subito, la globalità del dono di Cristo. Notate, poi ci torneremo, che la storia della salvezza viene presentata dalla Dei Verbum al paragrafo 3, cioè non viene presentato prima Mosè, prima Abramo, Mosè, eccetera, prima si dice che Cristo è tutto, poi dopo si fa un passo indietro e si dice, ma Dio ha preparato la rivelazione creando il mondo, dandoci Abramo, dandoci Mosè, cioè si parte da Cristo, si torna indietro e si ritorna a Cristo, vi dicevo, è questo mettere il centro, il punto centrale, e poi lavorarci intorno. Un altro procedimento che non è del tutto sbagliato, però non è quello dei padri conciliari, e invece mettere Cristo solamente a un certo punto, il partire, c'è Abramo, saltando la creazione c'è Abramo, c'è Mosè, c'è Giosuè, ci sono i profeti, poi arriva Cristo che è, la Dei Verbum invece no, parte e tutto c'è lì, poi si fa un passo indietro e poi si ritorna verso il Cristo e il Nuovo Testamento. Nel brano successivo, che vi può aiutare a completare questo tipo di affermazione, vi ho fotocopiato un testo, secondo me molto semplice, ma molto significativo, dell'allora Cardinal Ruini. Il Cardinal Ruini vedeva il gioco teologico complementare che si può esplicitare, si può chiarificare in maniera anche estremamente semplice, del rapporto fra il Padre e il Figlio, fra Dio e Cristo. Allora diceva in questo testo, la via che conduce a Dio, è una specie di sintesi del messaggio del Gesù di Nazareth di Ratzinger, Bento XVI, diceva così in questa relazione in cui presentava il testo, la via che conduce a Dio è Gesù Cristo, soltanto in Lui possiamo conoscere il volto di Dio. Cioè l'unica pienezza, l'unico luogo, l'unica persona dove nella storia noi vediamo veramente il volto di Dio è Gesù Cristo. Che cosa vuol dire appunto? Che Gesù Cristo è l'unica via per Dio, cioè è la via. Io incontro Gesù Cristo e quindi io comprendo chi è Dio. Non c'è un'altra via, non ci sono tante vie per comprendere che Dio è colui che prende su di sé la sofferenza e il peccato del mondo, che muore per i peccatori, che perdona con la croce. Solamente vedendo la croce di Cristo, l'incarnazione, vedendo Dio, solamente lì io capisco che cosa vuol dire che Dio è veramente amore. Solo in quella carne c'è tutta la pienezza di Dio. Però proseguiva, perché è vero anche il contrario, per conoscere davvero Gesù Cristo è necessario fare spazio a Dio. Se Dio, infatti Dio non c'è, o comunque non può agire nella storia e manifestarsi personalmente a noi, il Gesù dei Vangeli, in concreto il Gesù reale storico, perde consistenza e svanisce inevitabilmente. Che cosa vuol dire? Che se io posso capire solo chi è Dio a partire da Cristo, io solamente a partire da Dio che capisco Cristo, cioè devo anche incontrarlo. E solamente mettendo in gioco la rivelazione di Dio che io capisco chi è Gesù. Chi è Gesù? Gesù è il Figlio di Dio che viene a noi, è Dio che viene a noi. Se io parlo di Gesù senza parlare di Dio, io in realtà non ho nessuna comprensione del mistero di Cristo. Non lo capisco Gesù. Resta un personaggio che non ha alcun significato, non ha alcuna importanza. Per capire Dio ho bisogno di Gesù, ma per capire Gesù ho bisogno di Dio. Pensate, torniamo al tipo di impostazione che stiamo dando, no? Noi possiamo parlare della divinità di Cristo alla fine dell'itinerario di conoscenza di Cristo? Secondo me è perdente, è inefficace, anche pedagogicamente, cioè è un insegnamento, è una cosa che diventa noiosa, la figura di Gesù. Se io non parto da ciò che è la cosa più interessante, dico in maniera esagerata, ma annoia. Gesù annuncia il regno, ma cosa me ne importa a me? Lo dico in maniera esagerata, cioè noi cerchiamo di spiegare. Se Gesù non è Dio che viene a noi, non è interessante, non c'è niente da fare. La cosa più interessante di Gesù è che sia Dio che viene a noi. Per questo Gesù è interessante. Questo è il cuore pulsante di tutto quanto il discorso. Quindi io tramite Gesù capisco Dio, ma tramite Dio capisco Gesù. e mi interessa. Allora Dio è venuto in mezzo agli uomini, allora Dio ci ha rivelato il suo perdono, la sua misericordia. Pensate, lo dicevo già la scorsa volta, quando noi diciamo Dio è amore, no? Ma noi possiamo dire Dio amore se Cristo è Dio, cioè se sulla croce è stato Dio a dare la... Ma se Cristo non è Dio, dovremmo dire l'uomo è amore, l'uomo Gesù è amore. Perché diciamo Dio amore se Gesù è solamente un uomo? La vera rivelazione di Dio, che è amore, è vera solo se Gesù è Dio. Questa è la cosa interessante. Se no Gesù è uno di tanti poveri cristi che muoiono per le cattiverie degli altri, per gli errori giudiziari, per la rabbia dei vari capi religiosi e così via. No, Dio è amore, perché non è l'uomo Gesù che ci ama semplicemente, ma in quell'uomo è Dio che ci ama. Allora la figura di Gesù trae tutto il suo risalto proprio da questa realtà, no? E qui mi piace fare un passo avanti nei fogli. Mi sono venuti in mente questi testi per aiutarvi a comprendere, e poi ritorniamo alla storia della salvezza. Andiamo a pagina 11, fogli che vi ho dato oggi. Penso che si possa arricchire ancora questa sintesi, se volete, con tre passaggi molto, molto elementari, no? Primo passaggio, se si potrebbe fare, ripeto, all'inizio di un itinerario scolastico, di un itinerario di cresima nelle parrocchie, no? Se noi ponessimo la domanda, come il coraggio di fare il libro Gesù di Nazareth, di cui abbiamo appena parlato, qui sono parole dirette del libro, ma Gesù che cosa ci ha portato? Qual è la novità di Gesù? Cioè, il punto più nuovo, il punto più originale, più nuovo nella storia dell'umanità. Dice il teologo Papa, in questo libro dove lui non investe il suo magistero, ma comunque è sempre il nostro Papa, no? Qui sorge la grande domanda che ci accompagnerà per tutto questo libro. Se volete, si potrebbe cominciare un corso con i bambini delle elementari, con i ragazzi delle medie. Ma che cosa ci ha portato Gesù? Qual è? Che cosa è interessante di Gesù, no? Lui dice, la domanda che io ho voluto porre con questo libro è questa: cosa ci ha portato Gesù? Notate che è una domanda essenziale, cioè una domanda sintetica, non analitica, una domanda che va al cuore, no? Che cosa ha portato Gesù veramente, se non ha portato la pace nel mondo, il benessere per tutti, un mondo migliore? Cioè, pensate, è un argomento interessante, perché il mondo non è cambiato? Perché il mondo continua a peccare, ci sono ancora le guerre, c'è la gente che muore, ci sono i portatori di handicap, ci sono le persone che si tradiscono nel matrimonio, ma Gesù ci ha portato un mondo migliore, è veramente migliorato il mondo dopo Gesù, e questo è migliorato storicamente? Per certi aspetti certo potremmo dire c'è la Chiesa, ma di questo poi ne parleremo dopo, no? Ma non è questo il cuore, cioè il cuore di Cristo non è aver portato un mondo migliore. Che cosa ha portato? La risposta è molto semplice: Dio ha portato Dio. Notate la semplicità di questa risposta: Gesù ci ha portato Dio. Questa è la novità cristiana. La novità cristiana è che con la venuta di Cristo Dio, nella sua totale pienezza, è venuto in mezzo a noi. E quindi resta la guerra, resta la morte, resta, ma questa guerra è trasfigurata dal fatto che Dio è in mezzo a noi. E nell'ultima frase di questo breve brano antologico che vi ho messo, è un'espressione molto bella, secondo me, del Papa: solo la nostra durezza di cuore ci fa ritenere che ciò sia poco. Una persona potrebbe dire, beh, ma poteva portarci pure la pace, poteva portarci pure la vittoria sulla fame, poteva pure guarire la sindrome di Down, poteva pure guarire l'AIDS. Cioè noi tendiamo a dire, è troppo poco, cioè Gesù ci ha portato Dio, ma è una cosa, non è, cioè tanti altri paesi. Questo forse è per la nostra durezza di cuore, cioè noi non ci rendiamo conto che questo è l'evento che dà significato alla morte, alla malattia, all'amore, al tradimento, a far nascere dei bambini, a farsi prete, a farsi suore, a diventare martiri. Cioè, se veramente Gesù ci ha portato Dio, allora tutto ha significato. Ma se Gesù non ci ha portato Dio, allora niente, fosse anche il mondo arrivasse alla pace, non avrebbe alcun significato. Riuscissimo a far fermare tutte le armi del mondo, sarebbe un fatto assolutamente insignificante, perché dopo un istante ricomincerebbe il combattimento, comunque tutto finito. È questo l'evento decisivo che dice veramente la novità assoluta del cristianesimo: Gesù ci ha portato Dio. Notate come l'adverbio lavora in maniera sintetica, insisto, lavora in maniera essenziale. Ci fa presentare la rivelazione, quindi la scrittura, non in maniera analitica, ma innanzitutto in maniera sintetica. Secondo elemento, sempre di questa sintesi, è utile riflettere, e non è così scontato anche questo, anche se è assolutamente semplice, perché tutto ciò che è grande è semplice, che dentro l'incarnazione sono contenuti i principali misteri della fede. Cioè, si potrebbe riassumere nel fatto che Cristo ci ha portato Dio tutta quanta la teologia cattolica. Vi ho messo un testo di un grande teologo che viene riscoperto in questi ultimi anni, un gesuita francese di nome Varion, e Varion scriveva, leggiamo il suo testo direttamente: la divinizzazione della persona non è possibile che tramite l'incarnazione, e l'incarnazione non è possibile se Dio non è Trinità. Sono tre grandi affermazioni che la Chiesa fa. Primo,
che l'uomo viene divinizzato, cioè l'uomo diventa eterno, l'uomo riceve l'amore di Dio, ama come Dio,
diventa parte di Dio, è salvo. Come può l'uomo diventare salvo, entrare nel, se Dio non c'è? Perché l'uomo possa essere divinizzato, perché la creatura umana, che è solo creatura, possa essere divinizzata, serve che Dio si faccia uomo, serve l'incarnazione. Cioè,
l'incarnazione è la chiave che rende possibile la divinizzazione dell'uomo.
Solamente perché Dio si fa uomo, l'uomo può avere la grandezza, può avere la vita eterna, può avere l'amore di Dio, può avere la speranza, il perdono. Perché Dio si fa uomo, l'uomo può diventare Dio. Ma come può incarnarsi Dio se Dio non è Trinità? Se Dio non è Padre, Figlio e Spirito Santo, l'incarnazione del Figlio implica la Trinità. Se Gesù è solamente un uomo, la Trinità non è vera. Vuol dire che Dio è unico e non è tripersonale, non è Trinità. E se la Trinità è vera, vuol dire che è possibile l'incarnazione, vuol dire che il Figlio può venire in mezzo a noi. L'incarnazione e la Trinità sono due dogmi corrispettivi. Se è vero uno, è vero anche l'altro; se non è vero uno, l'altro è sicuramente falso. Non può esserci la fede nella Trinità se non c'è la fede nell'incarnazione, non può esserci la fede nell'incarnazione se non c'è la fede nella Trinità. E non ci può essere la divinizzazione dell'uomo se non ci sono l'incarnazione e la Trinità. Alla Varioni, in una frase semplicissima, in un unico sguardo, ci dice che Trinità, incarnazione e salvezza dell'uomo sono tre aspetti di un'unica realtà, che hanno, si illuminano uno con l'altro. Se ci pensate, è ciò che avviene realmente storicamente, ciò che ci dice tutto il messaggio biblico. La Chiesa afferma la Trinità perché Gesù è Figlio di Dio. La Chiesa impara che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo perché Gesù è Figlio del Padre. Se Gesù è solo un rabbino e solo un uomo, la Trinità è automaticamente vera. E se la Trinità non è vera, non è vera l'incarnazione. È realmente tutto questo. Ma se Gesù non è Figlio di Dio, noi non siamo figli di Dio. Noi non riceviamo lo Spirito di Cristo che ci rende figli di Dio. Allora vedete che in un'unica realtà ci viene posto tutto quanto il mistero. Ci viene donato totalmente. Se volete, può essere utile ricordare che questi, potrebbe essere utile per esempio in una scuola o anche nella catechesi, ricordare che questi tre sono i principi dell'ecumenismo. Voi sapete che i cristiani, pur essendo separati, sono cristiani tutti coloro che credono la Trinità, l'incarnazione e nel battesimo la divinizzazione dell'uomo. Qualsiasi persona che si richiama a Cristo ma non accetta la Trinità non è cristiano. Ma tutti gli ortodossi, cattolici e protestanti, quelli seri, quelli che sono veramente cattolici, veramente ortodossi, veramente protestanti, non hanno alcun dubbio sulla Trinità, alcun dubbio sull'incarnazione, alcun dubbio sulla divinizzazione dell'uomo tramite il battesimo. Credono nei simboli di fede del primo millennio e quindi credono nella Trinità, credono che Cristo è vero Dio e vero uomo. Sapete che ogni valdese serio, ogni luterano serio, ogni calvinista serio, ogni anglicano serio, ogni ortodosso serio non ha dubbi che queste tre cose sono vere. Se non crede nella Trinità non è più cristiano, perché non può più credere neanche nell'incarnazione, non può più neanche credere nel fatto che noi siamo salvati. Questo è il cuore di tutto. E quando Giovanni Paolo II disse nell'Utunum Sint che ciò che ci unisce fra fratelli cristiani è molto più di ciò che ci separa, è proprio per questo, perché credere questo è una cosa enorme, cioè è la grande testimonianza che noi diamo al mondo. Dio si è, la Trinità si è veramente rivelata e la Trinità ci ha salvato. Quindi tutti i cristiani credono queste tre realtà. Voi sapete, i testimoni di Geova non credono nella Trinità perché non credono in carnazione, perché non credono nel fatto che nel battesimo noi diventiamo in Cristo figli di Dio. Sono tre realtà che sono assolutamente inscindibili l'una dall'altra. Ogni setta, ogni gruppo che rifiuta questo non è cristiano, può avere il Vangelo, può leggerlo tutto, ma se non crede nell'incarnazione non è cristiano. E il suo battesimo non è valido. Per la fede della Chiesa, il battesimo di uno che non crede nella Trinità non è un vero battesimo, può dire quanto vuole, Padre, Figlio e Spirito, ma se non crede che Gesù è figlio di Dio, quindi è Dio, non è un vero battesimo. Riceverà la prima volta il battesimo quando sarà battezzato nella fede trinitaria. Non c'è battesimo che non sia trinitario. Bene. Ultimo punto di questa sintesi, prima di passare alla storia della salvezza, se noi andiamo alla, torniamo a pagina 6, andiamo alla Dei Verbum, al punto finale del numero 4, lo avete segnalato in neretto a pagina 6, la Dei Verbum, dopo aver rapidamente dispiegato la storia della salvezza, ci torneremo subito, ritorna di nuovo. Quindi c'è il centro che viene detto, piacque a Dio rivelare se stesso, in Cristo c'è Cristo è il mediatore e la pienezza di tutta intera rivelazione, poi si racconta la storia della salvezza e si ritorna di nuovo a Cristo, si dice appunto alla fine del numero 4, l'economia cristiana dunque, in quanto è l'alleanza nuova e definitiva, non passerà mai. E non è da aspettarsi alcun'altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo. Notate la forza di questa espressione della De Verbum, che di nuovo è sintetica. In Cristo noi abbiamo l'alleanza nuova e definitiva. L'alleanza di Cristo è nuova, poi vedremo rispetto a quella dell'Antico Testamento, che permane ma è antica, ed è definitiva. Non ce ne sarà un'altra ulteriore, successiva. Non passerà mai e non è da aspettarsi alcun'altra rivelazione pubblica. Notate la forza, torniamo al brano che abbiamo letto di 2 Giovanni 9, seconda lettera di Giovanni, cioè la fede cristiana afferma in maniera risoluta che oltre Cristo non verrà mai nessuno che sia più grande di Cristo. Continuerà la storia della salvezza, i profeti, i vescovi, i papi, le apparizioni della Vergine, le apparizioni dei santi, ma non ci sarà mai un'altra rivelazione pubblica che superi Cristo, proprio perché Cristo è tutto. Se Cristo è tutto, non si può andare oltre, non si può superarlo con un di più, perché non c'è un di più. Possiamo ritornare ad un esempio che probabilmente ho già fatto, no? Pensate ad un rapporto di coppia, quando dopo un fidanzamento durato 7, 8, 9 anni, una ragazza dice al proprio fidanzato: ti amo, ti voglio sposare, ci possiamo sposare, cioè ti voglio dare, io ti do tutta la mia vita. No, voglio di più, ci devo pensare, non sono, cioè, dammi. Questa domanda è una domanda falsa. Cioè, non c'è un di più che ti può dare quella persona oltre darti se stessa come moglie. Cioè, dicendo ti do me stessa come moglie, vuol dire ti do tutto, il mio corpo, la mia anima, il mio tempo, ti do tutte le vacanze che verranno, tutti i sabati, tutti i capodanni, cioè ti do tutto, ti do i figli che verranno, ti darò il mio dolore, la mia gioia, tutti i miei soldi, la mia povertà. Io ti do, non ti basta? Cioè, cosa c'è? Io non ti posso dare, non perché non voglio, ma perché non ho più di me stesso. Cioè, se io ti do tutto, se tu mi dici no, non mi basta, vuol dire che mi rifiuti. Non c'è un di più oltre me stesso. Allora, quando Dio ci dà Cristo, non è che non ci dà oltre perché si stufa di noi, perché avendoci dato tutto non può che ripetere quel dono. Cioè, la storia dopo Cristo non sarà che ripetizione, ripresentazione, riofferta di quel dono. Voi sapete che in ogni Eucaristia si rivive la Pasqua, cioè non c'è una Pasqua nuova, nel senso ulteriore, com'è la Pasqua del Nuovo Testamento, è nuova rispetto a quella dell'Antico, non è semplicemente una ripetizione, è realmente un di più. La nostra Eucaristia dell'anno, la Pasqua 2012, non avrà niente di più della Pasqua dell'anno 33, cioè noi ripresenteremo nella nostra vita, riceveremo ancora il Cristo morto e risorto 33 anni fa, non è un di più qualitativo, è nuovo perché è donato a noi oggi, perché quel Cristo vivo incontra noi, i nostri bambini, i nostri amori, i nostri dolori, ma non è un di più. Non riceviamo di più di San Pietro, di più di San Giovanni, di più della Madonna. Noi riceviamo tutto perché tutto è già presente lì. Quindi è un'alleanza nuova e definitiva. È interessante che qui il Concilio, e questo è un altro tema che si può aprire tranquillamente in una classe, in una scuola, i ragazzi gli piacciono questo tipo di discorsi, almeno alcuni, no? Pensate il valore delle rivelazioni, delle apparizioni della Madonna, delle locuzioni dei Santi, cioè noi sappiamo che per la fede cristiana il dopo Cristo non lo può superare, cioè se la Madonna appare non potrà che apparire e dire amate mio figlio che è già venuto, cioè la verità di un'apparizione mariana non potrà mai consistere in un di più qualitativo, per cui io per essere cristiano devo trovare, manca qualcosa, no? Se appare qualcuno che dice il Vangelo non basta, vuol dire che quell'apparizione è falsa, non è vera, non è cattolica, è sicuramente opera del maligno, è sicuramente non frutto dello Spirito. Sapete che la Chiesa anche in tempi recenti più volte ha in qualche modo allontanato alcuni personaggi che dichiaravano di avere particolari rivelazioni di Cristo, della Madonna, cioè, le ha allontanate perché diceva mi puzza, cioè quello che tu dici non è il Vangelo, tu vai oltre il Vangelo, lo stai superando. Quindi è chiaro che questo non è vero, perché non ti manda al cuore. Se invece la Madonna appare come a Fatima e dice pregate, convertitevi, amate mio figlio, confessatevi, amate la Chiesa, servite il Papa, cioè ti rimanda continuamente alla rivelazione, non ti manda mai contro la rivelazione. Vi ho messo qui, sempre a pagina 11 e 12, un testo famosissimo che è chiaramente citato nel testo conciliare, è un brano famosissimo della salita al Monte Carmelo di San Giovanni della Croce, questo grande mistico del 1500 spagnolo. San Giovanni della Croce si è preoccupato molto di riflettere sul cammino spirituale, individuandone le tappe, cioè individuando man mano i vari gradini, le varie situazioni per cui una persona si avvicina spiritualmente a Dio. E dentro questa salita al Monte Carmelo, questa immagine di salire questo monte e ad ogni passaggio io sono più vicino a Dio, lo Spirito Santo vive di più in me, si pone a un certo punto questa domanda: ma una persona a cui appare, a cui Dio dice una parola, una locuzione, a cui appare, è più vicina a Dio di uno a cui non appare? Cioè, i santi a cui appare sono più vicini a Dio. Dobbiamo noi, per essere spiritualmente perfetti, chiedere che Dio ci parli direttamente? Dobbiamo chiedere delle parole personali di Dio per cui Dio ci appare o ci manda la Madonna, eccetera? E lui risponde, siamo qui in numero 3, 4, 5, sono dei testi bellissimi. Ora che la fede è basata in Cristo e la legge evangelica è stabilita in quest'era di grazia, non è più necessario consultare Dio, né che Egli ci parli o risponda come allora nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento tante volte i profeti dicevano Signore dacci un segno, dacci una parola, chiedevano continuamente degli ulteriori segni, ulteriori. Infatti, donandoci il Figlio suo, che è la sua unica e definitiva parola, ci ha detto tutto in una sola volta e non ha più nulla da rivelare. Perché noi, dice Giovanni della Croce, non dobbiamo chiedere degli ulteriori interventi diretti di Dio? Perché Dio in Cristo ci ha detto tutto e non c'ha più niente da dirci. Non c'è qualche cosa di più che possa donarci. E continua, citando Ebrei 1:1-2, che è chiaramente anche dietro il testo di De Verbum, questo passaggio famosissimo in cui l'autore del Tagliare Ebrei dice: Dio aveva parlato tante volte, ma ora in questi tempi ultimi, siamo arrivati all'escaton, alla fine del tempo, Dio ci ha parlato nel suo Figlio. Allora, commentando questo testo, commenta Giovanni della Croce, con queste parole l'Apostolo vuole far capire che Dio è diventato in un certo senso muto, non avendo più nulla da dire, perché quello che un giorno diceva parzialmente per mezzo dei profeti l'ha detto ora pienamente dandoci tutto nel Figlio suo. Notate l'espressione molto semplice, è diventato muto. Muto si intende appunto non il mutismo di chi è arrabbiato, no? Cioè la ragazza si arrabbia con il ragazzo e non gli parla più per una settimana, non gli parla. Sapete che il mutismo è tipico della rabbia, dell'incavolatura, no? È il dramma delle famiglie, cioè non ci si parla per una settimana, io non ti rispondo, non ti... Qui il mutismo non è perché Dio è arrabbiato, cioè è diventato muto perché veramente ha detto tutto. E allora quel silenzio è ripresentare sempre il suo amore totale che ci è stato dato in Cristo. Torniamo all'immagine che parlavamo di cui, che facevo prima del fidanzato e della fidanzata, no? Cioè il silenzio di chi dice mi vuoi sposare e poi sta zitto, cioè non è perché quello, cioè io aspetto la tua risposta, cioè voglio sapere se tu mi vuoi sposare. È un mutismo di Dio che è pronto ad accogliere l'abbraccio dell'uomo. Perché oramai lui ci ripete la totalità della sua sponsalità, cioè ecco, questo è il mio amore, io sono questo. Possiamo amarci, possiamo camminare insieme, possiamo, è il grande sposalizio, no? Sapete che tutto il Nuovo Testamento presenta la venuta di Cristo come la celebrazione delle nozze, le nozze dell'agnello, cioè la storia si compie con le nozze, Dio finalmente ama l'uomo, l'uomo risponde, è la sponsalità di tutta la storia della salvezza. No? E continua Giovanni della Croce. Perciò chi volesse ancora interrogare il Signore, chiedergli visioni, rivelazioni, non solo commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio, perché non fissa lo sguardo unicamente in Cristo e va cercando cose diverse e novità. Una persona che si fissa su problemi secondari, su apparizioni nuove, come se fossero il cuore della rivelazione. C'è quella singola locuzione che Dio ha detto a quel santo, che ha detto a me, quel profumo che ho sentito, quel segno che Dio mi ha dato. Se chiedesse continuamente questo e si attaccasse a questo perdendo il centro, offenderebbe Dio, perché si illuderebbe che in questo punto particolare c'è più di quello che Dio ha dato totalmente in Gesù Cristo. Tu infatti domandi locuzioni, rivelazioni, che sono soltanto una parte. Se Dio ti dà un segno, ti fa sentire un santo che ti rivela un sogno, possono anche essere cose. La Chiesa non nega che Dio ti possa parlare in un sogno che tu fai o possa parlare a tuo padre in un sogno. Ma questo è soltanto una parte. Ma se guarderai Lui, Cristo, vi troverai il tutto, poiché Egli, Cristo, è ogni mia locuzione e risposta, ogni mia visione e rivelazione. In quanto io vi ho già parlato, risposto, manifestato e rivelato ogni cosa, dandovelo per fratello, compagno, maestro, prezzo e premio. Allora la fede di una persona si vede da come sa inserire il particolare, che può anche essere vero, nella totalità che è Cristo. Una persona può dire sì, Dio oggi mi ha dato un segno. È vero, incontrando quella persona, ma questo segno è una piccolissima cosa, questo è il segno, questo è il motivo della fede, questo è la mia gioia, questa è la mia speranza, questo è una piccola cosa, questa è la totalità. Se invece questo diventa la totalità e questo diventa una piccola cosa, vuol dire che io ho perso Cristo, ho perso la rivelazione piena di Dio, ho perso la fede. Un'ultima appendice a questo punto della definitività, notate che l'accusa che noi riceviamo, ed è bene averne coscienza di questo in un dialogo costruttivo, sia a scuola sia con i ragazzi, i bambini nelle parrocchie, gli adulti nella catechesi, è che affermare di possedere la verità, di aver incontrato la verità, oggi sembra qualcosa di pessimo, di brutto, perché si afferma: se tu pensi che Cristo è la verità, sei intollerante. Se Cristo è la definitività, se Cristo è la totalità, se Cristo è vero, allora tu diventerai violento contro gli altri. Cioè, l'idea è che se tu affermi che esiste la verità è pericolosa, perché la verità ti porta a giudicare come non vero un'altra posizione, un'altra realtà, e quindi automaticamente puoi essere accusato di intolleranza, no? Noi rispondiamo, è importante avere chiaro, uno dei nodi vitali della nostra comunicazione. Innanzitutto che anche chi non afferma di avere una verità può essere intollerante tanto quanto gli altri, cioè non è di per sé l'affermazione di conoscere la verità. Pensate quanti regimi atei o anche dubitativi o agnostici hanno per esempio ucciso migliaia di persone, ma pensate anche alla cultura moderna. La cultura moderna afferma un pensiero debole, ma spesso il pensiero debole è estremamente intollerante. C'è un testo recente di Vattimo in cui Gianni Vattimo diceva: il pensiero debole è un pensiero forte, cioè chiunque la pensi diversamente dal pensiero debole deve essere messo a tacere. Cioè il pensiero debole non è veramente debole nel senso che dice: ok, io la penso debolmente, ma il Papa ha tutto il diritto di dire che invece lui è come. Il pensiero debole pretende che chiunque non entri nel suo schema sia anatematizzato culturalmente, sia messo a tacere. Cioè non è un pensiero realmente debole, è un pensiero forte che si maschera da pensiero debole, no? Ma soprattutto, qui è fondamentale, Cristo è una verità che non è intollerante, perché Cristo è la verità dell'incarnazione, del Dio che si fa bambino e del Dio che muore sulla croce. Cioè Cristo è veramente la verità, ma è l'unica verità che ama il nemico. Cioè lui è la verità, ma è una verità che non è cattiva, è una verità che è misericordia. La sua misericordia è verità, la sua verità è misericordiosa. Quindi è l'unica verità, questo è il vero volto di Dio, non c'è un altro volto di Dio. Ma proprio per questo anche chi è lontano da Dio è amato da Dio stesso. Anche per questo il peccatore è amato, proprio perché Dio è colui che ama i peccatori. Ma se questa non fosse la verità, è allora che la persona peccatore non è amata da Dio. Questa verità è l'unica vera rivelazione. Qui Dio si manifesta pienamente, ma si manifesta pienamente come colui che prende su di sé il male del mondo e non lo fa pagare agli altri, ma muore lui per il male del mondo. Allora è possiamo solo accennare questo tema, ma è un tema di un'importanza enorme. Cioè, perché la verità non è intollerante, perché non si può vivere senza verità, e perché la verità cristiana è vera ed è misericordia, senza smettere di essere vera, perché Cristo è definitivo, non c'è niente che vada oltre Cristo. Sono una battuta sui fatti di questi giorni, mi sono divertito oggi a scrivere un post ironico, sapete che sta girando su tutto Facebook i libri, cioè un'affermazione di un gruppo di intellettuali che non vogliono leggere Dante, vorrebbero che Dante fosse cassato dalla scuola, perché come sapete Dante mette alcuni all'inferno, e fra gli altri anche Giuda, e fra gli altri anche vari personaggi eccetera, no? Io mi sono divertito a scrivere, sono d'accordo anch'io, solo Super Pippo e Paperino dentro la nostra scuola, perché qualsiasi autore che noi leggiamo è contro qualcun altro. Allora Marx e Freud sono contro i credenti, Pascal e Kierkegaard sono contro gli atei, e Mosè è contro gli egiziani e gli assiro-babilonesi, Maometto è contro i cristiani e gli ebrei e le altre religioni, gli atei sono contro i credenti, allora leggiamo solo Super Pippo. Cioè è pazzesco, cioè pensare che noi dobbiamo squalificare qualsiasi persona asserisca qualcosa, qualsiasi persona seria ritiene vera una cosa e non vera un'altra. È la morte della cultura, non leggere un autore perché dice che qual è la verità e quindi ragiona a partire da questo. Nella scuola devi avere il coraggio di, anzi, guardare gli autori giganteschi, che quindi nella loro essere giganti mostrano anche la relatività di altri autori. Mettendoli insieme cammineremo verso la cultura. Bene, veniamo al punto terzo, che è la presentazione della storia della salvezza, come viene proposta dalla Dei Verbum. Come viene proposta e che cosa ci dice in relazione alla presentazione della storia della salvezza nella scuola e nella catechesi? Cioè, che suggerimenti ci vengono da una presentazione della storia della salvezza in chiave personale? Abbiamo visto che la novità della Dei Verbum è questa presentazione di Dio che rivela pienamente se stesso. Abbiamo visto come la Dei Verbum comincia dicendo che Dio rivela se stesso, che Dio si rivela totalmente in Cristo, e al paragrafo 4 concludendo dicendo che questa relazione tiene definitiva. Nel paragrafo 3 fa un salto indietro, cioè c'è la totalità, la Dei Verbum fa un passo indietro e dice sì, Cristo è la totalità, ma questa totalità Dio non ce l'ha data tutta di immediatamente, ma ce l'ha data gradatamente, ce l'ha data nella storia della salvezza. Allora la storia della salvezza viene presentata in chiave unitaria, non frammentaria, come progressiva rivelazione di Dio che prepara il compimento della rivelazione in Cristo. Anzi, non lo dimenticate, prima si dice che Cristo è la totalità, poi si torna indietro e si dice che Cristo è preparato, poi si ritorna a Cristo e si dice che questa preparazione raggiunge la sua definitività in Cristo. Notate che questo, lo state capendo, io non sto parlando in astratto ma sono anche molto concreto, potrebbe dettare per esempio un itinerario scolastico. Io potrei dire, la storia della salvezza come la presento? A partire da Abramo? No, a partire da Cristo, poi torno ad Abramo, a Mosè, eccetera, poi ritorno a Cristo, cioè Cristo all'inizio e alla fine, e la storia della salvezza veterotestamentaria come un itinerario che viene presentato dentro una dei punti di riferimento che ho già posto, che è la totalità di rivelazione di Dio in Cristo, Dio che si rivela in Cristo. In particolare vorrei soffermarmi innanzitutto su proprio il concetto di storia della salvezza. Cioè io credo che prima di presentare i singoli momenti sia importante soffermarsi proprio sul termine, che è un termine di nuovo sintetico. La Dei Verbum, richiamandosi agli studi biblici recenti dell'ultimo secolo, fa riferimento ad una storia della salvezza. Non parla subito delle sei singole tappe, ma dice che tutta la salvezza viene a noi in maniera progressiva dentro una storia che è guidata da Dio. Se voi leggete appunto il numero 3 della Dei Verbum, lo trovate fotocopiato a pagina 6, vi accorgete che questa storia è dipinta per tratti brevissimi, cioè non c'è un'analisi approfondita, ma si parla sostanzialmente della creazione, del peccato di origine che ha allontanato l'uomo da Dio, del fatto che Dio non ha smesso di amare l'uomo nonostante il peccato di origine, che tramite Abramo, tramite Mosè, tramite i profeti ha insegnato ad attendere la salvezza. Quindi a volo d'uccello si parla di creazione e peccato, Abramo, Mosè, profeti, indicando una storia che è progressiva, uno svelamento progressivo, una salvezza che viene a noi in maniera proprio sapienziale, un Dio che pian piano prende per mano i suoi figli e li porta sempre più vicini a Lui. Mi sembra utile, per penetrare in questo dal punto di vista catechetico e anche scolastico, fare riferimento alla riflessione che ha fatto una grande catecheta contemporanea che si chiama Sofia Cavalletti, morta quest'estate a 94 anni, l'estate scorsa. Lei rifletteva, faceva riferimento in particolare ai bambini nella catechesi, ma credo che lo stesso si possa applicare per i bambini e i ragazzi della scuola. Lei diceva, quando io presento la storia della salvezza ai bambini, i bambini innanzitutto debbono percepire che la storia è l'ambito della loro vita, Cioè, noi viviamo dentro una storia che ha inizio con l'origine del tempo e che cammina verso il futuro. Dentro questa storia la grande domanda è: io che senso ha il mio pezzo di storia? Cioè, io nasco e muoio, che senso ha questa vita che comincia con la mia nascita, i miei genitori, i miei fratelli, il mio compagno di classe, i miei compagni, i miei amici, il mio studiare, il mio lavorare, sposarmi? Che senso ha questa storia dentro la storia? Se voi vedete questo testo, che è molto ricco e molto bello, lei fa riferimento a il fatto che l'uomo ha sempre coscienza che il tempo, lo spazio lo può dominare. Noi possiamo, per esempio, con un aereo spostarci, fare il giro del mondo, ma ciò di cui non abbiamo il dominio è il tempo. Noi non possiamo dominare 1000 anni prima, noi non possiamo dominare la nostra storia fra 100 anni. Cioè, il tempo è veramente ciò che ci supera, la storia supera la nostra vita. Voi sapete che un bambino ha anche paura di questo, cioè il bambino è interessato, il bambino pian piano percepisce la cronologia, nelle competenze, nei programmi scolastici si dice che bisogna educare pian piano il bambino a dominare le coordinate del tempo, a capire lo ieri, l'oggi, il domani, il dopodomani, il vedere 100 anni, secoli, cioè deve imparare, man mano che una persona entra in questa dimensione comincia a provare anche il brivido, perché parlare del tempo vuol dire parlare del significato della nostra vita. E dove ero io prima di nascere? E se non fossi nato? E quando io sarò morto? I bambini domandano fin da piccolissimi: papà, ma tu morirai? Mamma, ma e morirò anch'io? E moriremo tutti? Cioè, i bambini hanno la domanda su il tempo, la morte, la nascita, il prima e il dopo, no? Parlare di storia della salvezza, dice la Cavalletti, fa percepire immediatamente che la storia non è sotto il dominio dell'uomo, ma è sotto il dominio della grazia. Cioè, se fosse solo l'uomo a essere signore della storia, la storia non sarebbe salvezza, ma la storia sarebbe disperazione. Cioè, la storia non può andare verso il bene da sola, perché la storia da sola mangia i figli che fa nascere. La storia è pericolosa, la storia è mortale. La storia è bella per le cose meravigliose che nascono, ma la storia dà anche il brivido, perché io nella storia capisco la fragilità della mia vita, capisco che io non potrò esserci fra 150 anni. Come fa la storia ad essere salvezza se la storia va verso la mia vecchiaia e verso la mia morte? Perché c'è Dio che salva, perché c'è una grazia che guida la storia e che guida tutti gli uomini dentro la storia verso la salvezza. Notate, io non sto ancora parlando di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, come si fa abitualmente, ma la Cavalletti dà un suggerimento diverso, di nuovo sintetico. Prima di parlarmi del singolo personaggio, mi aiuti a capire che cosa i cristiani pensano, che cosa la Bibbia pensa della storia come salvezza. Perché la storia non è viaggio verso la morte, ma la storia è viaggio verso la salvezza? La Cavalletti dice: perché la storia è nelle mani di Dio. La storia non è il giudice di se stessa, ma la storia è nelle mani di Dio. Se Dio non fosse Dio, la storia non avrebbe né capo né coda. Se Dio non è il Signore della storia, se la storia della salvezza non è vera, la storia non ha significato. Non solo la storia mia, ma la storia anche di tutti i popoli, di tutte le genti, non ha alcun significato, non ha né capo né coda. Sapete, questa espressione la si dice anche a volte di una vita, cioè noi diciamo: quel ragazzo non c'ha né capo né coda. Che vuol dire? Non sa cosa vuole, non sa che sta costruendo, non sa che cosa resterà di lui, non sa perché sta facendo una cosa, cioè sta andando a casaccio. Che rapporto c'è fra oggi, domani, che cosa farà? Boh, non si capisce niente. Ma se Dio è Dio, se Dio è guida, non solo se Dio è Dio, ma se Dio è il Signore della storia, se Dio, allora la storia ha un capo e una coda, la storia nasce dalle sue mani e lui la guida perché raggiunga l'obiettivo che lui vuole, raggiunga la salvezza, raggiunga la gioia, raggiunga la pienezza. Questa cosa, dice Sofia Cavalletti, già permette al bambino di trovare serenità nella storia, cioè è già un modo indiretto di dire che se esiste una storia della salvezza, allora anche la mia vita ha un capo e una coda, cioè anche la mia vita di bambino, anche il mio essere nato qui. Se Mosè è stato voluto da Dio, se Abramo è stato voluto da Dio, allora vuol dire che anche Don Andrea è stato voluto da Dio. Cioè, entrare nella storia della salvezza è un modo per percepire che per la fede cristiana ogni singola vita è nelle mani di Dio. Io comprendo nella vita di Mosè che anche io sono nella storia di Dio, anche io sono nella storia della salvezza. La salvezza è la storia, è una salvezza che Dio guida portandomi verso quella salvezza. Perché la storia è una? Perché la storia ha capo e coda? Perché Dio è uno. Cioè, solamente se Dio è uno, allora la storia è una. Allora la storia ha un capo e una coda. Allora Dio è capace di prendere, creare il mondo, di chiamare Abramo, di chiamare Mosè, di chiamare Giosuè, di chiamare Isaia, Geremia, eccetera, di chiamare Ezechiele, di chiamare la Madonna, di mandare Gesù. Cioè Dio è uno ed è il Signore della storia. E allora la storia è una. E la Cavalletti, che se intendeva anche di cultura, fa una riflessione molto significativa anche a livello filosofico. Voi sapete che noi viviamo nel tempo cosiddetto postmoderno, sebbene questo termine sia discusso, non è assolutamente univoco. Il primo studioso che ha portato, sapete che il termine postmoderno nasce negli ambienti artistici, sono innanzitutto gli storici dell'arte, sono alcuni che fanno riflessione sull'arte contemporanea che usano il termine postmoderno nell'ambiente dell'arte. Questo termine poi entra nell'ambito filosofico, nel pensiero sulla vita, sul pensiero, eccetera, e uno dei primi ad utilizzare il termine postmoderno negli anni 60 è il famoso Lyotard, che trovate citato nel testo della Cavalletti. Lyotard dice che il postmoderno si caratterizza per il rifiuto delle grandi narrazioni. Cioè il postmoderno, mentre il moderno crede ancora nelle grandi narrazioni, pensate l'illuminismo crede che nel progresso, cioè crede che la storia va verso il meglio, quindi la storia ha un significato. Gli illuministi erano convinti che la storia non era un caos, ma andava verso il bene, un bene concepito come un progresso scientifico, razionale, di libertà, di scoperta dei diritti. Per Marx, che non è postmoderno ma è moderno, il postmoderno è anti-marxista, è anti-illuminista, come voi sapete, per Marx la storia, le grandi narrazioni sono vere, cioè per Marx tutta la storia può essere letta come un progressivo affinamento della lotta di classe, per cui alla fine l'ultima classe dominata, il proletariato, riuscirà finalmente, con la dittatura del proletariato, a sconfiggere il capitalismo. Quindi la storia è una grande narrazione che va verso il meglio, va verso il bene. È una grande narrazione, cioè nel senso che tutta la storia ha un significato, non solo perché il problema è che se non ha significato la grande storia, non si capisce che significato ha la mia storia, la tua storia, la storia di un popolo, la storia dell'America Latina, la storia dei Maya, la storia dei francesi. Cioè la grande narrazione è la storia grande che abbraccia le singole storie, no? Il postmoderno, dice Lyotard negli anni 60, non crede più nelle grandi narrazioni. Cioè nel postmoderno si nega, il marxismo è falso, la storia non va verso la giustizia. Il postmoderno è convinto che il nazismo, il comunismo non sono degli episodi di percorso, sono un pericolo permanente, la storia non va verso il meglio. Noi potremmo fra 10 anni ritrovarci in una terza guerra mondiale, non è per niente garantito. Il progresso è falso, il postmoderno sa che tutta l'umanità va a morire, noi non saremo guariti dalla medicina, il postmoderno ha demolito il mito della scienza, come sapete, cioè il postmoderno dice la scienza non salva l'uomo, perché tu puoi trovare tutte le medicine di questo mondo, ma tanto devi morire comunque. Puoi vivere 10 anni di più, 20 anni, ma la grande la vittoria sulla morte è un inganno, mentre l'illuminismo ha ancora una nostalgia, un'idea che l'uomo possa vincere. vincere con una crescita della scienza possa arrivare ad un progresso indefinito, no? E la Cavalletti dice: ora il postmoderno è una cosa interessante, ma quando noi parliamo di storia della salvezza, noi affermiamo che esiste una grande narrazione. La storia della salvezza è in realtà contro il postmoderno a livello di pensiero, di impostazione. Esiste una grande narrazione. La grande narrazione è che Dio regge la storia e la conduce a salvezza. Il messaggio biblico è una grande narrazione, non è una piccola narrazione. Non è la narrazione di un frammento, di un episodio, di una saga, di un autore, dei re, dei giudici, dei profeti, no. È la narrazione che dalla creazione all'incarnazione alla vita eterna, tutta la storia ha un filo rosso, un conduttore che la conduce alla salvezza. Quindi nel postmoderno la grande narrazione è estremamente significativa, per quanto assolutamente controcorrente, assolutamente problematica, ma è in realtà la grande, e emerge ancora di più come un tema, se volete, provocatorio, scandaloso. I cristiani, in maniera diversa dal postmoderno, affermano che tutto ha un significato, che la storia ha un significato. E in particolare lei sottolinea questo, lo possiamo solo accennare in questi tre minuti, poi lo svilupperemo la prossima volta. Lei dice: un bambino, nella presentazione della storia della salvezza, prima di affrontare i singoli personaggi, ha bisogno di capire tre caposaldi. I tre caposaldi della storia della salvezza sono creazione, redenzione e parusia. Cioè, la storia della salvezza, lei dice, io non la presento ai bambini partendo da Abramo, da Mosè, ma io dico, Dio ha creato il mondo. Dio ha mandato suo figlio nell'incarnazione. Dio guida la storia verso la parusia. Questi tre caposaldi permettono al bambino di comprendere l'unità della storia della salvezza. Cioè, la storia della salvezza nasce dal fatto che Dio è all'origine di tutto, quindi la storia non è casuale, ma la storia, l'esistenza dell'uomo nasce dal pensiero di Dio. Dio vuole che ci siano gli uomini. Ma Dio compie, porta al culmine questa storia nell'incarnazione, nel donarci il suo figlio, torniamo al tema che abbiamo fin qui visto, non solo questo, ma Dio ci ha donato suo figlio perché l'uomo raggiunga la salvezza nella parusia. La Cavalletti si divertiva a spiegare il termine parusia già ai bambini di 5 anni, 3 anni, 4 anni, cioè gli diceva, c'è un termine chiaro, cioè un bambino che non conosce la parola parusia non ha capito la storia della salvezza, perché la storia della salvezza non va dalla creazione all'incarnazione, perché se la storia della salvezza finisce qui, vuol dire che tutti andiamo a morire. La storia della salvezza contiene integralmente il fatto che Dio salverà l'uomo e tutti gli uomini e tutta la storia in Cristo, che ci sarà il Cristo che viene, il Cristo che torna. Quindi Dio crea, Dio manda suo figlio, Dio ridona suo figlio e tutti gli uomini lo riconosceranno. Allora questi tre punti, lei dice, io sono molto d'accordo, e la De Verbo mi sembra sia in questa linea, permettono di presentare la storia della salvezza come unità. La storia della salvezza è un'unità, che esce, la storia esce dal creato, dalle mani di Dio, viene portata a compimento, viene condotta a salvezza con la risurrezione dei morti. E questi tre punti cardine permettono di situare poi dopo i due grandi tempi intermedi come il tempo dell'evoluzione del mondo fino all'esistenza dell'uomo e poi dell'uomo che progressivamente scopre e si prepara a ricevere Cristo. Quindi questo tempo è il tempo della storia vetero-testamentaria, dove l'uomo viene preparato, si dispone, Dio lo prende per mano perché si prepara a ricevere Cristo, e questo tempo, che è il tempo della Chiesa, che è anch'esso parte della storia della salvezza, cioè la storia della salvezza non finisce con gli Atti degli Apostoli, con l'Apocalisse, ma tutta la storia successiva, la liturgia, tutta la storia che va dall'incarnazione incarnazione, alla parusia, è il momento in cui Cristo viene donato a tutti gli uomini perché siano pronti per entrare in paradiso, siano pronti perché Dio sia tutto in tutti. Quindi ci sono tre nuclei generatori, diciamo, e i tempi, i due grandi tempi intermedi che aiutano a situare la storia nella sua globalità. Come vedremo la prossima volta, se io poi parlerò di Mosè, mostrerò che Mosè è una tappa di questo arco. Se io parlerò della Maddalena, la Maddalena di San Pietro a Roma sarà una tappa di questo arco, se parlerò di San Francesco d'Assisi. Cioè le singole figure vengono situate dentro uno schema sintetico di nuovo. Non sono singole figure, non sono solo piccole narrazioni. Noi siamo abituati a un capitolo sui giudici, un capitolo su Gesù, un capitolo sui profeti. Qui invece è possibile situare la singola persona dentro uno spazio che ha un suo significato, una sua prospettiva, una sua dimensione che va da un punto e raggiunge il punto culminante nella sistematizzazione successiva.